day after day, alone on a hill.
Scusa, c'ho da chiedere una serraggia. Ti ricordi quella canzone da Van Altenas?
Cioè, così. No. Sì, il mio
the politics of dancing, i reflex.
Ecco. Bravo, no, questo nuovo enciclopedia vivente.
Veramente chi si è sintonizzato in questo momento dice no, questa è una banda di matti, evidentemente. Ma il giudizio che ne trae ha un fondo di verità. Questo è The Fool of the Hill con Giovanni Cozzini, che è uno stimato storico, anche se non si è sentito le prime battute di questa cosa. Una volta dice lei che è un intellettuale. Piano con le offese. È necessario, naturalmente, come dire, ci sono alcuni risvolti che vi
mettete a scuro. Alcune vittime in studio.
È necessario un chiarimento, perché ci ha scritto molto giustamente un ascoltatore dicendo: ma di cosa parlate quando parlate di chimica in modo così dispregiativo? La chimica è anche il concime biologico, il farmaco per la febbre, non si può screditare sparando così nel mucchio. È come giudicare il giornalismo un'attività dannosa perché esiste Belpietro. Voi non verreste, no, non lo vorreste mai, io da chimico uguale mi sento offeso come lo vorreste voi. Ha ragione, chiediamo scusa, è una semplificazione del linguaggio che, come tutte le semplificazioni, spesso è dannosa.
Fui chimico e no, non mi volli sposare.
Le nostre scuse.
Con chi e che avrei generato, questo in omaggio al nostro ascoltatore chimico.
Chiudiamo il cerchio su un tema di cui siamo occupati molto questa settimana, che è Torino, il Salone del Libro, e l'invito di uno pseudo editore che è un picchiatore che è stato accusato di tentato omicidio ed altre amenità, e che però, oltre a pubblicare libri neonazisti e neofascisti, ha pubblicato anche il libro del ministro degli interni, e alla fine però sono intervenuti Regione e Comune, Torino, Piemonte, Chiamparino e Appendino, e si sono resi conto che avevano fatto una grossa sciocchezza. Salvini ha commentato: è incredibile, dispiace vedere che esista ancora il rogo dei libri del 2019.
Perché c'è una caratteristica che accomuna molto da vicino il ministro dell'interno e Polacchi, l'editore di Altaforte, che è lo sguardo bovino, con tutto il rispetto per le mucche,
assolutamente,
però indica nella fisionomica indica una scarsa capacità di comprendonio. Io dico questo: la magistratura deve avere più fantasia, e cioè perseguire chiunque, e oggi sono tantissimi, istiga all'odio razziale. Per esempio alla Casa Rom a Roma ce n'è diversi, comprese quelle donnine con la permanente che stanno a sgolarsi dietro
davvero
la casa a gridare, non li mandi in galera, inventi delle pene alternative, li mandi a lezione da me. Guarda, i miei
che
studenti,
deve una pena di nulla.
I miei studenti migliori sono quelli fascisti. Perché il pericolo che hai, ragazzi, oggi è l'ignavia, è l'indifferenza, è il pessimismo.
Ma riesci a parlarci?
La depressione. Certo.
Hai l'autorità del professore.
Questi arrivano e, a differenza di tutti gli altri, ti sfidano, no? Cioè sono convinti che tu gli venga a raccontare le barzellette. Allora, qual è la strada? Non fagli tutti i discorsi. La sinistra c'ha il braccio legato alla schiena, sempre, che è l'ideologia, cioè la fiaba. Se tu gli dici quelli sono i cattivi e quelli sono i buoni e noi siamo i buoni, lui giustamente, che ha la sua testa e la vuole difendere, non ci crede.
Allora, ma non ti derubricano, professore comunista?
No, perché gli do, guarda, leggi queste sono le autopsie di Matteotti, Don Minzoni, Gobetti, Amendola. Poi leggi quest'altro, sono le lettere degli alpini mandati a meno 20 in Siberia con le scarpe di cartone, che protestano giustamente a casa. Sono passate al vaglio della censura e miracolosamente te le possiamo far leggere. Queste sono fonti che noi storici consideriamo le più attendibili, perché sono fonti involontarie, cioè non sono scritte per i posteri, ma sono scritte per la comunicazione
o per perorare una
quotidiana.
Causa, infatti, una causa ideologica, diciamo.
Poi gli faccio vedere le statistiche, quanti sono andati a morire in Russia, quanti in Africa, che cosa abbiamo fatto alla gente libica nel 1930, cioè molto prima di Hitler, deportazioni, campi di concentramento, esecuzioni capitali. Dopodiché gli faccio vedere una serie da me curata di comizi di Mussolini. Guariscono.
Davvero?
Sì.
Riesce a modificare. Sì. Questo è molto.
Ma semplicemente con la forza dei fatti, dei documenti. Siccome questi in genere hanno un cervello, a differenza di quello che pensiamo a sinistra, Allora, se esiste il muscolo, se si allena, ricomincia a funzionare. Comunque è questa la battaglia che noi dobbiamo fare, capito? Cioè perseguire, dire qui c'è una linea rossa, se la superi vai al di là del consentito. Perché? Non perché c'è la Costituzione più bella del mondo, no, perché offendi delle persone a cui quelli che tu esalti hanno ucciso, nonni, familiari, parenti, amici, eccetera, eccetera. Quindi c'è una scia di sangue, questa è la linea rossa. Non la puoi oltrepassare per rispetto di quei morti, capito? Lui ti verrà a dire, anch'io c'ho i miei morti, Giovanni, Berta, andiamo a vedere quanti sono. E gli fai vedere le statistiche delle violenze, di cui meno di un quarto sono quelle di sinistra nel 21-22, per inciso sono 4 volte quelle che avvengono in Germania nei 2 anni che precedono la nomina di Hitler a cancelliere. Siamo più lontani dalla guerra, quindi comunque il carico di violenza che c'è nella società civile è molto meno pesante. Ma quando si dice Mussolini è stato il maestro, ma poi l'allievo Hitler ha superato di gran lunga, no, si dice una bischierata. Il carico di violenza nel 21-22 è 4 volte, cioè i fascisti ammazzati, i morti ammazzati dai fascisti sono 4 volte quelli che l'SS e l'SA fanno nel 31-32. Quindi c'è un carico di violenza.
È un dato impressionante, anche certo. Perché Hitler apre Dachau 8 mesi dopo essere salito al potere, certo. Per intenderci. Per
e cui... poi manda nei campi di concentramento 200.000 tedeschi.
Per cui ci dai un dato da
brividi. Ma quello che noi facciamo in Libia nel 1930, il maresciallo Rodolfo Graziani, 80.000 libici uccisi nelle marce dall'interno verso le coste, 19 tendopoli allestite, sono l'anticipo fedele dei campi di concentramento di Dachau e successivi. Quindi non abbiamo niente purtroppo da farci invidiare su questo. Questi sono i dati.
Chiudiamo su Torino, hanno fatto un pasticcio, se ne sono resi conto il giorno prima dell'inaugurazione?
No, io sono, perché sono nel libro, inviti tutti. Sono perché la magistratura faccia il suo lavoro.
Ma c'è un limite? C'è quel bel libro di
Vidal,
La democrazia e i suoi nemici, in cui dice la democrazia si distingue dagli altri regimi autoritari perché è una società aperta, ma comunque le paletti ce l'ha.
Questo è il lavoro della magistratura. Noi abbiamo
ma
la
non
linea
possiamo
rossa.
Demandare tutto alla magistratura, c'è anche uno sguardo politico e culturale da parte di un organizzatore di una manifestazione come il Salone Internazionale del Libro di Torino.
Il principio della democrazia, credo che Dal sarebbe d'accordo con me, è la spartizione dei poteri. Io faccio il mio mestiere, non da intellettuale, quella parola sporca che tu usi, ma da insegnante, che è molto
ma
meglio.
Ma possiamo dire che gli organizzatori hanno fatto male il loro mestiere, almeno?
No, perché il Salone del Libro invita tutti. Se poi quell'editore dà in reati perché offendono la libertà, perché violano quella linea rossa, questa è la magistratura. Io posso fare un esposto e dire, secondo me lui sta andando di fuori.
Il presidente del Salone Internazionale del Libro di Torino invita un negazionista della Shoah, fa un buon lavoro
anche,
o un cattivo
certo.
Lavoro?
Io ho fatto miliardi di dibattiti con Irving, che non è peraltro poi un negazionista, è un riduzionista della Shoah. Si vanno a fare l'errore grave, perché abbiamo sbagliato sull'Aventino, per il principio che dici con quelli non parlo, e nel frattempo quelli vanno al potere.
Allora abbiamo un sacco di messaggi e anche una telefonata, perché la cosa è controversa. Pronto, buongiorno, prima la telefonata poi leggo i messaggi.
Ciao, buongiorno, sono Gianni.
Buongiorno Gianni.
Ma sulla prima parte di Cozzini sono d'accordo, cioè bisogna ritirare fuori i dati che nessuno tira fuori, perché si fa solo un discorso ideologico. Sulla partecipazione o meno sono un pochino meno sicuro, ecco, che debba essere tutto demandato alla magistratura. Se noi ci sia un problema culturale bisogna affrontare, che si affronti attraverso i dati, cioè non si può dare campo libero a questa gente. Fra l'altro nessuno secondo me ha sottolineato abbastanza che in qualsiasi altro paese occidentale, se un ministro dell'interno avesse pubblicato un libro per una casa editrice fascista, immediatamente sarebbe stato chiesto le dimissioni, ma da tutti. Qui invece sono tutti a discutere se quella casa. Il punto non è se quella casa deve stare lì al Salone del Libro, il punto è che il ministro dell'interno ha pubblicato un libro per una casa editrice fascista. Questo è il punto,
assolutamente.
Della situazione che dà l'idea della situazione, perché nessuno ha fatto un gran casino, compresi i famosi intellettuali, quelli che appena che appena Renzi muoveva qualcosa e dicevano attacca le libertà, no? Dove sono? Io ho sentito Montanari ieri l'altro, cioè, e come ho scritto a me mi fa male dopo volarsi. È sempre colpa degli altri, io non ho capito, ma un po' d'autocritica voglio dire.
Gianni, grazie.
Va bene la colpa d'amore fanciulla,
grazie Gianni per la tua telefonata, come sempre. Anche che Gianni dice qui se non si mette nessuna barriera non si sa dove si va a finire. Infatti ci scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice, firmatevi, che dice un commento di Cozzini sul tweet di risposta della polizia su Saviano. È molto interessante perché anche la Repubblica scrive,
sì, ho visto, sì,
il
ha colpito
brutto
anche
tweet
me.
Di replica a Saviano, sì, i sequestri di circuiti cellulari, piccoli inaccettabili abusi quotidiani. Alcuni segnali degli ultimi giorni trasmettono la sensazione che la barriera che separa politica e istituzioni comincia a venire intaccata.
Leggi un po' quel tweet, perché è breve, tra l'altro, della polizia, perché mi ha colpito anche a me. E c'è da farci un ragionamento sopra, poi si torna su quello che dice Gianni, che è interessante.
Nel frattempo Guido scrive: complimenti al professore, bellissimo il discorso sui giovani fascisti e sulla battaglia da fare, grazie. C'è una battuta bella di Corrado Guzzanti a proposito di democrazia e fascismo: facile fare il fascista in uno stato democratico, però fare il democratico in uno stato fascista, scrive Guido. C'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
Ciao, sono Elisa, Raffaele, Giovanni, buongiorno.
Buongiorno.
Sono d'accordo che definire Giovanni intellettuale è riduttivo, perché il dibattito, diciamo, sul salone è bello, però è da intellettuali. A Roma c'è una famiglia che perfino il Papa ha ricevuto, perché quello, insomma, è una bella mossa. Cioè, aveva tutti i diritti per entrare in casa, non gli è stato permesso, e ancora, messo degli interni, non ha tolto i capannelli di quella gente lì. Che autorizzazione hanno quelli lì per stare lì a manifestare? A parte che non hanno ancora sciolto, diciamo, la casa Pound, e chiaramente va sciolta, ma bello il dibattito solo del libro, però le conseguenze sulla pelle della gente sono quelle verso Rom. Poi possono essere anche quelle sul dibattito sul salone dei libri, però a salone dei libri sta uscita, ci andava tenuto, e bisognava andare lì a discutere. Dopodiché andavano fatti allora i capannelli anche a Roma da parte della sinistra, perché come ci sta a casa Pound, allora ci sta la sinistra a dimostrare il contrario, no?
Ah no, certo. Grazie Elisa per la tua telefonata.
Ciao.
E buona giornata. Roberto Saviano ha scritto: parole ambigue dal ministro della malavita su Casal Bruciato per non indispettire i cani feroci di Casa Pound che minacciano donne e bambini, e la polizia di Stato che sequestra striscioni e telefonini ridotto a servizio d'ordine per la campagna elettorale di un partito. Che pena. La polizia di Stato ha risposto sempre su Twitter: che pena leggere commenti affrettati e ingenerosi per dispute politiche o per regolare conti personali. E insomma, una cosa non si è mai vista questa.
No, ed è brutta. Cioè, io chiedo al capo della polizia di accertarsi, perché qui c'è la modernizzazione dei corpi separati dello Stato, come si chiamavano una volta, per cui dice state anche noi, dobbiamo stare anche noi poliziotti, dobbiamo stare sui social, questa maledizione dei nostri tempi. E però questo non si può fare. Cioè, la polizia è quella che difende l'ordine pubblico. Non può cominciare a dire ti hai ragione, ti hai torto. Questo è di nuovo compito della magistratura. E non può assolutamente dire che pena a un'opinione espressa. Non lo può fare, perché viene meno la sua immagine di imparzialità. Io non mi fido di un poliziotto che ha detto che pena a Saviano, perché, capito? Poi il problema è questo qui. Quindi chiedo a che la magistratura apra un'inchiesta su questa polizia e come gestisce i suoi Twitter. B, che apra un altro procedimento contro il ministro dell'Interno, perché vale la proprietà transitiva. Se te decidi di pubblicare un libro da un editore che è in corso in reati comuni, quelli appunto della famosa legge Scelba, poi legge Mancino, è corresponsabile di quei reati, ha fatto una scelta, e quindi va aperto un procedimento per, non so quale sia la figura, magari se c'è qualche avvocato che ci ascolta ce certo la può dire, ma vale la proprietà transitiva. Cioè, se te scegli proprio quello e ha commesso un reato, te, ministro dell'Interno, fai un reato particolarmente grave data la tua carica.
Volevo parlare con te anche di Iran, nel giorno in cui c'è stata la fumata nera all'incontro fra Stati Uniti e Cina, e mentre sono già in vigore i nuovi dazi, e c'è una notizia dell'ultima ora che ci dice che è stato catturato il presunto responsabile dell'agguato avvenuto venerdì scorso a Napoli, nel quale sono stati feriti la piccola Noemi e un uomo, Salvatore Nulcari, ovvero obiettivo dei killer in Piazza Nazionale, la piccola ricoverata all'ospedale Santo Bono, sempre in gravi condizioni, ma stazionare. Due manette, sarebbe stato preso quello che ha sparato, sarebbe... Allora, l'Iran e gli Stati Uniti, il problema diventa sempre più grave e angosciante, non so che ne pensi, perché l'Iran a un certo punto dice, allora, bene, sapete che cosa? Allora noi smettiamo anche noi.
Esatto, ieri è accaduto questo, cioè l'Iran ha detto, dice, se ci fate le sanzioni economiche, come sta accadendo, noi veniamo via dall'accordo sul nucleare. Finora abbiamo rispettato tutte le condizioni, non importazione dell'uranio arricchito, stare dentro i limiti della produzione per uso civile, eccetera. Se comunque ci sono queste sanzioni, allora noi veniamo via dall'accordo. Soprattutto è una mossa rivolta ai paesi europei, a Germania, Francia, Gran Bretagna, di dire venite via da queste sanzioni imposte dagli Stati Uniti e apriteci una porta. Qui si apre un'opportunità per Federica Mogherini. Non la prenderanno perché oramai sono anatre zoppe tutte, perché aspettano le elezioni, però è un'opportunità che dopo l'Europa dovrà sganciarsi da questo pazzo demente che sta nella presidenza degli Stati Uniti. Cioè, se questo persegue una politica del bellum omnium contra omnes, contando sul fatto che comunque gli Stati Uniti hanno l'economia più forte del pianeta, l'Europa non gli deve andare dietro. L'Europa non gli deve andare dietro. Se riporti l'Iran al tavolo delle trattative, questa è una mossa che scompone tutto il Medio Oriente. Cosa sta succedendo in Medio Oriente? E in Libia anche. Cosa sta succedendo? Che sempre il solito demente della Casa Bianca ha aperto ad Haftar, telefonando a un sedizioso, cioè a uno che ha mosso le sue truppe contro un governo riconosciuto dalle Nazioni Unite. Perché? Perché dietro Haftar ci stanno l'Egitto e poi l'Arabia Saudita. Tutte le mosse di Trump, che nella sua mente elementare fa sempre la fiaba ai buoni e ai cattivi, dice buoni, noi torniamo con l'Arabia Saudita e quindi siamo contro l'Iran, che è il modo migliore per arrivare a una guerra generalizzata in Medio Oriente con probabile coinvolgimento delle testate nucleari. Allora,
anche se fosse il Medio Oriente troppo piccolo per un uso delle testate nucleari, cioè rischi di tirartele sui piedi praticamente. Però questo è un problema, come dire, secondario. Il problema è una guerra permanente a prescindere dal nucleare, cioè si possono fare guerre piene di centinaia di migliaia di morti anche senza il nucleare, certo. Diciamo così, per cui vai avanti, scusami.
No, questa è l'opportunità, la finestra d'opportunità che si apre per l'Europa. Riaprire, cioè controbilanciare Trump e dire invece la strada maestra è un'altra, il negoziato collettivo di tutti, nessuno escluso, e noi per controbilanciare questo stupido che va a appoggiare, così come nelle fiabe, quelli che lui considera i buoni, e ti raccomando i buoni, cioè Egitto, Al-Sisi, vuol dire Regeni, Arabia Saudita che ha ammazzato un giornalista a Istanbul. Se questi sono i buoni, allora forse noi, bene che si apra ai cattivi, almeno per controbilanciare i cattivi tra virgolette. L'Iran ha una tradizione democratica che molti degli altri paesi arabi si sognano.
Come si può portare uno stato islamico in un tavolo di trattative? Sarebbe molto più semplice con uno stato fascista, scrive, come dire, curiosa questa annotazione, diciamo così.
Sì, cerco di capirla.
Anche
in
perché
realtà
l'Iran è un paese estremamente complesso, sì, straordinariamente più stato complesso, come dire, dell'Arabia Saudita, diciamo,
sì,
così.
Sì, ha avuto una storia democratica, a differenza di tutti quegli altri. Come dimostra il 2009, l'Onda Verde, eccetera, eccetera. E l'attuale presidente non è certo Ahmadinejad. Cioè, ci sono dei cambiamenti politici significativi, a differenza dell'Arabia Saudita. E a differenza dell'Egitto, l'Egitto ha fatto alcune finte di corpo, ma insomma poi siamo tornati al regime militare. Allora, il DNA degli stati fascisti è proprio la rottura degli accordi internazionali. I primi gesti che fanno sia Mussolini sia Hitler sono quelli di venire via dalla Società delle Nazioni. Mussolini è la prima guerra in Libia che si apre dopo il 1918, e quindi è chiaro questo. Lo Stato islamista dell'Iran al tavolo c'era. L'abbiamo fatto andare via noi, cioè non noi ma Trump.
Non c'è.
E la linea che persegue Trump è la stessa degli stati fascisti, eh? Cioè rompere la collaborazione governativa, perché c'è l'idea del più forte.
Ti fermo perché sono 9:25, abbiamo tre messaggi e una telefonata in attesa. Primo messaggio dice: a proposito del dibattito sul Salone del Libro, il TG2 ha fatto un servizio tremendo paragonando questo editore all'episodio degli anni 80 quando fu invitato Renato Curcio ed evocando i libri incendiati dai nazisti, scrive Enrico. E poi c'è un altro ascoltatore, Luigi, che dice: noi come gli Stati Uniti siamo nella NATO, per questo siamo, come dire, anche vincolati in qualche modo, dice l'ascoltatore. Ma la casa editrice, a parte essersi comprato uno spazio espositivo dentro il salone, è sì o no un esercizio commerciale, dice Marco, culturale illegale? Io credo che se questi fanno apologia di fascismo non sarebbero legittimati a esercitare la professione, punto e basta, altrimenti l'opportunità politica è fuffa, basta vedere chi ha il potere in questo paese da più di 30 anni. Insomma, perché può esistere una casa editrice che pubblica quella roba lì? Prendiamo prima una telefonata che è l'ultima perché siamo in chiusura. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Valerio da Firenze.
Buongiorno Valerio.
Ho una domanda sinteticissima.
Grazie Valerio.
Perché non siamo ancora pronti a ristampare il Mein Kampf per far capire a tutti quanto può essere imbecille l'uomo? Domando.
È interessante, grazie. Sarebbe bello. Grazie Valerio per la tua telefonata.
La domanda
per la
gli rispondo subito, perché a fine mese esce da Garzanti l'edizione italiana di Mein Kampf, che è la traduzione poi dell'Institut für die Geschichte di Monaco, fatta da me, cioè curata da me e da Marcello Flores. Diciamo, questa è una risposta indiretta, però il ragionamento è lo stesso che stiamo cercando di fare stamattina, cioè devi accendere i riflettori. Non sono tanto d'accordo sul messaggio, cioè se io dico che Craxi è un ladro, io faccio un reato per le leggi italiane, anche se c'è sentenze passate in giudicato che dimostrano che lui ha rubato. Perché faccio un reato? Perché da un comportamento illecito ne traggo una definizione.
Chiaro.
Allora, la casa editrice può fare degli errori, come un direttore di giornale pubblica una cosa, nella New York Review of Books si è dovuto dimettere il direttore perché ha pubblicato la discolpa di un disgioco canadese che è stato accusato da tutte le donne immediatamente. Fai degli errori, non per questo tu devi essere qualificato dagli sbagli che fai. Questo è un grande principio democratico della nostra Costituzione, per cui il carcere serve alla rieducazione, no? Tutte le volte vado a Sollicciano a fare lezione, c'è tutti i 41 bis che mi chiedono solo una cosa: Mussolini, perché? Perché poi non sanno niente, però gli piace l'uomo forte e la violenza. Siccome è quello che hanno nella loro vita e che poi piano piano anche riescono a confessare se entrano in un rapporto di fiducia e li fai aprire, però il fascino è quello, l'uomo tutto d'un pezzo, l'orgoglio, il capace di esercitare violenza. Infatti gli islamisti gli garbano. Ai mafiosi, capito? Allora, qui è
come garbavano
ragione...
ai fascisti degli anni 70 che si convertivano all'Islam, non so se ti ricordi,
sì,
un fenomeno in questo...
cioè il machismo, no? E questo, quindi le donne sono molto più vaccinate e avrebbero tanto da insegnare, hanno tanto da insegnare su questo, per cui dico alla magistratura: abbiate fantasia, non mandate polacchi in galera, perché lì e si ritrovano i suoi e magari entra dentro anche la mafia. Mandatelo a lezione, mandatelo a lezione. Noi si fanno i dibattiti con i negazionisti, non andare, il rifiutare il confronto è sempre un errore, sempre e comunque un errore. Perché? Perché presumi di te stesso, mi si nota di più se non vado. Ma chi te l'ha detto?
È un tema di legittimazione, è un tema di legittimazione. È un tema di non voler mettere tutti sullo stesso piano con la stessa legittimità di parola.
Sì, ma il servirsi di questo strumento pregiudiziale implica che tu hai poca fiducia nelle tue capacità di convincere l'avversario. Infatti tu che mi hai detto: e li convinci gli studenti fascisti? Non lo so se li convinci, ma è il mio dovere, io sono pagato per provarci.
Giovanni Cozzini, grazie, sono le 9.
No, c'è un consiglio cinematografico, fermi tutti, c'è... Fratelli Sisters, andate a vederlo, è un western nello stile dei fratelli Coen, molto divertente, molto bello, se non vi piace vi rendi i soldi del biglietto.
E deve essere interessante anche Bangla, di questo giovane ragazza bengali di Torpignattara che ha fatto questo film molto ironico sulla sua doppia.
Andiamo tutti a
identità.
Casal, dove siamo? Dove
Casal Duciato.
Alla famiglia Roma a sostenerla c'è anche il Papa, quindi siamo in ottima compagnia, mi sembra.
Le 9.30, ancora una mattina molto ricca, tra poco arriva Jimmy Tranquillo con gli architetti, subito dopo la rubrica quindicinale con Jean-Michel Carassù, andremo ad Alas, cucina greca questa mattina. Giovanni Cozzini torna venerdì prossimo, buon ascolto, il giornale radio di Popolare Network.